dire sempre che per il professionista, non per il salariato, per il professionista si può essere salariati anche per il Presidente della Repubblica. Per il professionista, grazie al cielo, non c'è mai una partizione tra il momento in cui lavora e il momento in cui fa altro. Non è un fantozzi che vive il lavoro come una prestazione necessaria per poter avere il cambio di soldi. E finalmente quando alle 5 smonta può finalmente essere quella nullità che è, dedicandosi alla sua arte preferita, la lotta contro la noia colossale e il bisogno infausto di possedere cose. L'intellettuale è colui che prima di andare a vedere i castelli della noia li ha studiati a fondo, alla fine ne ha sentito un bisogno fisiologico e incontenibile nell'andare a vedere. Non è il cretino che ci va perché ha sentito dire che occorre andare e se non ci va non fa fino. Ricordatevi sempre che il professor Aldo Moro passava le vacanze a Turrita Tiberina, un paese di poche anime, nel Lazio. Non aveva nessun bisogno di misurarsi con un altro dicendo sono andato alle mani del sud, quante ore di aereo? E tu? Te l'ho chiesto prima io. No, se voi fate un percorso formativo di un certo livello, grazie al cielo, siete signori di rango perché non avete più queste necessità e quindi non sarete mai dei turisti, sarete sempre dei viaggiatori. Il viaggiatore è colui che si insinua nella dimensione esistenziale degli altri, laddove non sono costruite strutture inventate solo per passare il tempo e divertirsi. L'uomo che se va in Corsica non va nei villaggi turistici, ma va a insinuarsi nei paesi all'interno, tra un bosco e l'altro, e cerca di mangiare i piatti, non quelli finti che vengono dati ai turisti, ma quegli altri. Il viaggiatore, mai il turista. Il turista è il cretino che dice che bello, uscivo dal mare e avevo il supermarket davanti. Se uno mi dice una cosa del genere, chiudete pure ogni rapporto con lui perché non fa per voi. Quindi, l'uomo illuminato che svolge una professione, che si riconosce in quello che fa, è l'uomo che magari alle 10 di mattina della domenica non si trova già vinto dalla noia, che combatte leggendo il giornale che non capisce e andando a fare la ginnastica perché il punto del corpo, in un mondo nel quale l'eros è stato sostituito dall'erotismo, è diventato folle e sconsegnato. E uno che magari alle 10 di mattina si ritarda un attimo, tira fuori un appunto che può essere della sua professione, può essere di quello che sta leggendo, e lo continua. Indro Montanelli, che era Indro Montanelli, mi raccontava che verso le 16 della domenica, anche se in quel momento poteva avere delle relazioni sociali, lui lasciava la brigata, la comitiva, e si appartava nel suo studio o in una stanzetta laddove si trovava e meditava sulle cose che si stava facendo. E la domenica sera faceva una puntata nel giornale, dava le ultime disposizioni e quando finalmente era convinto di quello che faceva, esattamente come il contadino che sente di aver ben coltivato il suo terreno, esattamente come il fabbro che sente di aver portato alla giusta temperatura la sua fucina e quindi è pronto per battere il ferro, si affidava al sonno. Non c'era l'ansia, la smania infausta di possedere cose e la necessità assurda di passare il tempo facendo qualcosa perché tutto si vuol fare tranne che pensare, tranne che amare, tranne che capire, tranne che lasciarsi coinvolgere dalla gioia di essere. Quindi che il vostro prossimo fine settimana sia contrassegnato dalla cosa più bella, la gioia di essere perché sapete che esistete e sapete che esistete perché sentite che amate. Sentendo che amate avete bisogno di capire, di conoscere, di guardare e di girare intorno. Rinunciate all'idea di poter dire oh, adesso è venerdì, ore 17, metto il cervello in folle, già per mettere il cervello in folle bisogna averlo. Metto il cervello in folle fino a lunedì mattina il mio mito sarà, che ne so io, Jerry Scotti o Christian De Sica. No, ricordatevi sempre una cosa, il divertimento non è mai una vacanza dell'intelligenza. Il vostro erotismo consiste in questo, consiste nel fatto che se ascoltate una musica sia questa una musica dei Beatles o sia questa una musica di Donovan o sia Beethoven, lo farete non con la stessa ansia di essere i primi della classe e quindi di conoscere tutto e di più. L'onniconoscenza è tipica del piccolo borghese che vuole cancellare le proprie mediocrità. No, lo farete con quell'erotismo che vi porta a dire: io sento il banjo in quella canzone di Donovan, sento l'orchestra diretta da Paul Callaghan e sento quella divinità dell'uomo nella quale voglio immergermi. E allora farete questo, in egual misura vi dedicherete alla cucina, alla gioia della vostra attività domestica, e non dimenticherete mai quel libro che vi aspetta e che ha con voi un conto aperto, perché forse per la Lebrano che dovrete progettare lunedì quella formula va bene, ma non va bene fino in fondo. Fate in modo che nella vostra casa ci sia sempre una piccola cucina che ricorda che per voi non c'è mai pausa, la pausa dell'essere, non del far finta di fare. La guardia montante in cavalleria dice: la notte è continua, ma la vigilanza continua. E la vigilanza deve essere quella della vostra sensualità verso la vita, quella per cui toccate un libro, quella per cui capite una formula se riuscite alla fine a scriverla con la vostra biro, con la vostra brutta grafia, e facendola la riconoscete come vostra. Allora sarete dei professionisti e non sarete i cavalieri dell'effimero come quelli che si vantano di poter vendere qualunque prodotto da una scatola da scarpe a un aeroplano, perché tanto per loro quello che conta è il fatturato. Io sono certo di rivolgermi a persone che la pensano e la sentano in questo modo. E in quest'ottica vi auguro un buon fine settimana. E adesso iniziamo la lezione. E c'è sempre il cazzo. Qui non potevo dire per Bacco, per Bimbina. Se voi passate per strada e uno vi butta l'osso di zero con sangue con la macchina, non gli dite sciocco all'occhio e provveduto. Se va piano la macchina, prendete il discorso da lontano e dite: ragazzi, mi hai compiuto 20 anni, è giusto che tu sappia che sei figlio, prendi il titolo di spiego. Rotto figlio di ingegneristico, beh, poi a quel punto ne siete convinti e andate via con una lipa. Se invece io vi impongo questa dimostrazione che per voi è l'ennesima più una misura di palle che bisogna imparare per passare l'esame, lo fate con riluttanza, non la metabolizzate e non la applicate bene. Per me voi siete ingegneri anche se non avete ancora il titolo, per il semplice fatto che di aver dedicato la vostra vita futura a questa sensibilità, voi siete ingegneri. Buongiorno. vedi che ti passano un po' in te, ti piatti dietro la protezione. Stavo tentando di dire, così cattivo direi non me lo ricordo più, ma cercherò di recuperarlo, che per me voi siete ingegneri, siete stati delle scelte di diventare ingegneri, quindi siete una parte della parabola che è quello che ha ancora prima. Buongiorno. Stavo tentando di dire, la terza volta, sì, insomma, mi è passata la volta, fate la dimostrazione se non mi fa niente. Cazzo. Guardate un attimo, ragazzi, non prendete appunti. Quella di questi minuti è una chiacchierata tra amici, va bene? Io vi vorrete convincere della qualità del prodotto. Supponete che questa sia l'Europa, la facciamo in corrente continua, così arriviamo prima. Probabilmente l'Europa è anche più complicata, ma supponiamo che sia così. E qui ci siete voi con la vostra protesi fallica. La protesi fallica produce potenza meccanica, forza per questa mente. Non soffermatevi sullo spostamento, fate un po', perché il resto lo vedremo un po' poi. Quindi dovete calcolare la potenza elettrica che entra, quindi la VRI. Ragazzi, ci siamo? Non evocate immagini altre, eh? Anche perché la donna di oggi non ama più molto il fallocrate, dice che c'è tutta una serie di altre sensibilità senza delle quali un uomo è solo maschio, non basta. Effettivamente una bella crescita, quindi crescete anche con una sensibilità alta. Rasentate il vostro nucleo femminile senza nessuna ansia, vero? In modo tale che la donna possa trovare finalmente un interlocutore giusto. E così la mia dotazione di punti è arrivata all'infinito. Dunque, noi dobbiamo calcolare la tensione e la corrente in quella porta. Quando voi vi trovate un circuito così, se lo vedete da fisico, vi rammentate dei principi di Kirchhoff e cominciate a dire: cazzo, devo calcolare la corrente sulla corrente, un casino che non finisce più. Però a me non ne frega niente di sapere a Liverpool quant'è la corrente e di sapere quant'è la tensione a Lione. Mi interessa sapere quant'è la tensione e la corrente sulla mia protesi fallica. E allora dico: come sarebbe bello se tutto questo, che ha questa caratteristica, perché se è una rete lineare la caratteristica sarebbe questa, come sarebbe bello se tutto questo casino che ha questa caratteristica e che intersecandosi con questa mi dà questo punto di funzionamento, piuttosto essere rappresentato così, fosse rappresentato con qualcosa di equivalente di questo tipo. Se questo baracchino ha la caratteristica esterna di tutto il mondo, ma scusate, cosa me ne frega di mettere tutto il mondo? Prendo il mondo, lo sostituisco con questa cosa qui, ci ficco qui la mia potenza, ed è chiaro a questo punto che io la corrente I la trovo un attimo, è 0 diviso R0 più R, mentre non insisto sul fatto che se devo fare i conti qui li devo calcolare tutti. Ma scusate, ma per quale motivo io devo, per capire quanti sono i fatti sulla mia protesi fallica, devo essere informato su quant'è la corrente a Liverpool? Non è un'informazione essenziale per quello che mi accingo a fare, chiaro? E quindi cosa faccio? È chiaro che non posso sostituire una caratteristica con una caratteristica altra, perché il punto di funzionamento cambia. Mettete che la potenza aumenti, io ho delle aspettative che sono infondate, quindi il punto di funzionamento deve essere proprio quello, e quello soltanto. Non potete promettere quello che non potete mantenere, non potete poi dire che è colpa dei principi di Kirchhoff, perché non sareste credibili. Quindi dovete sostituire la vostra rete con un dipolo equivalente. Allora, scusate un attimo, ma voi sapete dalla geometria analitica della scuola materna che una cosa del genere ha un'equazione del tipo x su p più y su q uguale a 1, dove queste, come sapete, sono le intercette, giusto? E allora voi com'è che vi potete sottrarre? O dicendo io ho questo valore e trovo la retta per due punti, oppure ho questo valore con questa pendenza, oppure ho questo valore con questa pendenza. Quello che è certo è che, mettiamocelo bene in mente, se la caratteristica è una retta, per una ragione strettamente euclidea, il parametro devono essere due. E se i parametri sono due, o saranno due generatori, o saranno un generatore e una resistenza, o quello che volete voi. Giusto? E allora, io vedo subito che se vivo questa non più come una generica x e y, se io vivo questa come una x e una y, questo è tutto il mondo, d'accordo? E questo è la coppia di Morsetti a cui mi connetto io. Se la i è 0, vuol dire che il bipolo è aperto. La tensione che manifesta è la tensione vuota, cioè la tensione che compare ai Morsetti quando alla porta non circola corrente. Se io faccio invece una cazzata così, chiudo, la tensione tra questi due punti è 0. Allora vuol dire che se è 0 mi devo spostare qui. E allora questa è la NK. Allora è chiaro che se io ho il mondo e questo mondo lo posso rappresentare con una caratteristica rettilinea, o pongo attenzione alla tensione al vuoto, e scusate, in casa vostra si dice 220 volt, perché sulla presa in questo momento ci sono 220 volt, ma quella presa, viva Dio, è a vuoto. Quando passate di lì non sta passando corrente. Quindi quando voi dite 220 volt contrattuali con l'Enel, vuol dire che l'Enel vi dà questa cosa qua. Se poi in casa vostra alimentate la Falk tutta in pieno funzionamento, è possibile che la resistenza del vostro appartamento vi faccia funzionare su questa tensione, perché una quota parte cade perché avete tutte le resistenze, giusto? Ci siamo? Allora io posso dire che la caratteristica la leggo in questo modo, quindi questa è il vuoto e questa è la pendenza, e allora dico che questa relazione la scriverei così, perché è l'equazione di y uguale mx più q, dove q diventa 0, r diventa m, che è questa pendenza. Oppure dico addirittura che la faccio in modo uguale, i uguale a meno g per v, cioè faccio il cambio della y e della x, allora a diventa questa e g diventa questa. È chiaro? Quindi è chiaro che se io ho tutto il mondo lo vedo su una certa millimetrata con una caratteristica rettilinea, e dico va bene, tutto il mondo non mi frega niente, questa pendenza la metto qui, questa intercetta la metto qui, tutti i calcoli che farò su questa sbrodolata qui equivalgono a quelli che dovrei fare qui calcolandomi tutte le correnti di tutti i lati. Ma ripeto, perché per vedere quant'è la tensione della mia protesi fallica devo andare a vedere quant'è la corrente a Liverpool? Se è proprio necessario lo faccio dato l'urgenza, ma se non è necessario me ne frego di Liverpool. Siete d'accordo? Questa è quella che si chiama in ingegneria l'equivalenza agli effetti esterni. L'equivalenza agli effetti esterni è fondamentale. Scusate, quando voi fate una prova di un motore al banco, misurate la coppia e la velocità e tirate fuori una caratteristica. Quella caratteristica è agli effetti esterni, Perché io mi posso mettere qui sette motori completamente diversi per costituzione che giocando sul numero di pistoni o su altro mi danno la stessa caratteristica esterna. È giusto? Ma quella caratteristica perché mi serve? Mi serve perché solo così io riesco a capire qual è il colloquio tra il motore e il sistema che funziona da freno. Tutto quello che c'è dentro non ne frega niente, ma scusate, avete presente una 740, una vecchia vaporiera della Brenta, del Ferrovie dello Stato, gigantesca? Beh, ma se io devo studiare il traino di quella locomotiva, non andrò mica a studiare quella meccanica applicata a tutti i tiranti, tutti i leveraggi, tutti i piellismi, non ne esco fuori più. Quando le Ferrovie dello Stato ordinavano alla Brenta una locomotiva, gli dicevano: questa è la forza, questa è la velocità, la caratteristica deve essere questa. Poi ci saranno 153 locomotive diverse che mi danno la stessa caratteristica. Quando io attacco il convoglio alla locomotiva e voglio sapere qual è la massima velocità che la locomotiva farà, che cosa prenderò? La caratteristica di tutte quelle locomotive di quella classe, di quella famiglia, la intersecherò, eccetera. Il che vuol dire che a questo punto per me l'intera locomotiva che cosa sarà? Un generatore di coppia con in parallelo un attrito che si va a collegare in parallelo ancora con un attrito che è quello di tutto il convoglio. Cosa me ne frega a me di quello che fa quella rotellina là o di quello che fa quel pistoncino là? E quindi avrò la caratteristica esterna. Quando io mi occupavo dei calcoli dell'Eurostar, quando l'Eurostar si andava a infilare dentro l'aria, non è che io andassi a studiare il movimento di ogni molecola dell'aria. La galleria del vento mi dava una certa caratteristica di penetrazione aerodinamica, io la accoppiavo alla caratteristica motrice del mio treno e vedevo il quale tensore, bravo. Poi ci potevano essere infinite condizioni ambientali che in quel momento mi davano quella caratteristica. Per me andavano bene tutte, perché erano equivalenti agli effetti esterni. Ottenuto questo, nel momento in cui dovrò andare a progettare il sistema, invece entrerò e farò il dettaglio, perché dovrò verificare che ogni biellismo tiene. Infatti, scusate, che la prevalenza sia gli effetti esterni, lo vedete in un attimo, guardate la lavagna. Quando io apro questo interruttore, qui di corrente non ne passa. E quindi qui di potenze in gioco non ce ne sono. Ma quando io apro questo interruttore, qui c'è un casino della Madonna di correnti che vanno, brillano, girano, forcano, che vanno a fuoco. Quindi all'interno c'è una realtà completamente diversa, di cui io dovrò tenere conto nel momento in cui farò la progettazione del sistema e quindi garantirò che il sistema possa vivere in tutte le condizioni. Allora dirò, quando qui è aperto, qual è la massima corrente che circola qui dentro? Dove dovrò mettere la protezione perché quella corrente non venga oltrepassata? Ma non sarà più l'analisi, sarà la sintesi. Ma finché faccio l'analisi, scusate, perché devo studiare l'intera locomotiva quando posso dare un generatore meccanico equivalente agli effetti esterni che mi consente di dire il convoglio avrà quella determinata velocità. Quindi adesso accettate interiormente l'idea della equivalenza, che poi si chiama il termine in Norton, o generatore equivalente meccanico, cioè se prendete un'intera centrale piena di turbine a vapore o prendete il transatlantico Rex con tutte le turbine a vapore, non penserete mica che di andare a verificare tutto all'albero delle eliche, tutto questo non frega niente, capite? Perché altrimenti vorrebbe dire che ogni volta che io calcolo la corrente che passa qui risolvo l'intera rete europea, ma non ce n'è, eh? Infatti voi cosa dite? Vabbè, io sono in questo appartamento, lì ci sono 220 volt, la resistenza sarà di tot, 220 volt diviso qualcosa ottiene questo. Cioè, che ragionamento fate? 220 volt, chi ve li dà? L'Europa intera. Perché non esistono nazioni separate, le nazioni sono interconnesse. Ogni nazione farà sostegno all'altro quando il sistema entra in pericolo di precario. E allora io dico, l'intera Europa, di cui non me ne frega niente, mi sta dando 220 volt. Ignoro tutto quello che c'è fuori da questa camera, che è l'Europa, prendo per buono i 220 volt e faccio il calcolo. Con quale aggiunta che noi nei nostri sistemi non faremo? Che l'Enel è così tanto potente, è così tanto un sistema a potenza infinita, che è come se non avesse neanche resistenza. allora questo, dito questo, 220 volte tutta la resistenza della lampadina in questa stanza, vi dice quanto è la corrente. Voi in casa fate 220 diviso questo, ignorate questo, per due motivi. Perché l'Enel è un sistema a potenza infinita per voi. E secondariamente perché la lunghezza dei vostri corridoi, visto che non abitate nella regia della regina d'Inghilterra, sono così brevi che le resistenze sono modeste. Ma voi senza saperlo fate 220 diviso la resistenza della vostra lampada. Il mondo intero non esiste. Ma non è che sulla vostra preda ci sia una fila di 220 volt isolata dal mondo. Quei due mozzetti lì stanno rappresentando la porta di un mondo intero che è una fila in domanda, perché è parallelo in ogni momento. Ogni alternatore in ogni momento sente le difficoltà di tutti gli altri alternatori e si mette in condizione di poterlo sostenere. Il vostro sistema è un volano che gira con una massa puntiforme centrifugata con un raggio di inerzia infinito. E in ciò stesso la velocità è costante anche davanti al gradino di coppia, e siccome una velocità angolare è inversamente proporzionale a un periodo e quindi direttamente proporzionale a una frequenza, vi garantisce in casa 50 Hz qualunque cosa succeda. Con un sistema di protezione che dice la frequenza per contratto deve essere 50 Hz, questo è il dato qualificante, la frequenza con la pressione. Se per un motivo qualunque qualche alternatore cominciasse a perdere fiato, rallentasse e quindi le turbine non riuscissero a tenerlo e quindi riducendo la velocità le frequenze scendessero, c'è un sistema di relè alleggeritore di carico che con una sequenza prestabilita stacca via via le utenze meno importanti, fino a garantire le utenze privilegiate, che sono notoriamente, normalmente ovviamente quelle militari, sono le ultime a dover essere tolte, e quelle del segnalamento ferroviario, perché se il segnalamento ferroviario si fermasse sarebbero cazzi acidi, perché dopo tornereste da montare in treni sempre a controllare. Quindi il segnalamento ferroviario, che è la cosa più complicata e pericolosa che esiste, deve essere inviato con la garanzia assoluta della frequenza. Quando il treno va, in ogni momento la stazione applica il teorema di Tevenin. Certo, ragazzi, se questa è la stazione e questo è il binario, il treno è l'impedenza. E quindi col teorema di Tevenin su questa cosente, la stazione sa esattamente in quale punto è. Perché a seconda di dov'è, questa lunghezza farà circolare una certa corrente. Se ad un certo punto quella corrente non cambia mai, vuol dire che il treno si è fermato. Se voi prendete un cavo, un filo di rame, fate un cortocircuito sui binari, in quel momento tutta la rete si ferma, perché è stato identificato un guasto. C'è un treno che si è fermato, va segnalata la posizione del treno, tutto si ferma. Quindi se voi vedete un treno che arriva da lontano sul passaggio livello e c'è un camion lì, non dovete fare altro, prendere un filo, mettere in cortocircuito i binari, automaticamente tutto si blocca. Tutti i semafori bloccano e l'alimentazione si ferma. Ve l'ho detto perché mi sono gente buona e quindi pensano di non dover leggere tra una settimana un coglione perché dentro qua mi apro. Va bene? Domande? No, quello là no. Sulla catenaria no, perché l'odore di carne bruciata è sgradevolissimo. Invece sui binari no. Beh, il filo isolato, con lo spunto unico mette lì, che mette in conto, si fa lì no. Però c'è un'altra tecnica. Sapete che il furto di energia elettrica è un settore della scienza elettrica che si è sviluppato in Italia. Al punto tale che sono stati fatti dei convegni in cui si spiegava esattamente come contenere la furbizia italiana per isolare energia. Adesso non vi dico come sono andate le cose perché non vorrei dover rileggere il giornale con una notizia inquietante. Però vi dico che è un modo per voi quando andate, uno che va a pescare, vorrebbe pescare e non dover perdere tempo a cucinare il pesce e poi manda anche cattivi odori eccetera. E gli italiani da questo punto di vista sono stati geniali. Sapete come si fa? si prende un filo di rame nudo, gli si mette un sasso in fondo, poi si va sotto il traliccio del bene e si tira il sasso. Il sasso si avvolge intorno al filo e mette in cortocircuito completo l'ene dentro al lago. L'ene sente il guasto, apre una delle tre fasi dei conduttori perché c'è il guasto. Lascia passare qualche secondo e poi se non c'è più nessun problema richiude per tre volte. Se ci fosse tiene definitivamente aperto. Ma cosa succede? Siccome il filo è sottile, quando voi lo lanciate dà un impulso di corrente altissimo, si fonde. Quindi bene, apre due volte e il servizio riprende. Tutta la corrente si rallenta dentro l'aria, dopo un po' i pesci vengono a galla. Si accorge. E poi vedete che questa tecnica era praticamente applicata come quella della tensione di passo. Voi sapete che il terreno è sede di correnti che vengono dai tralicci. Quindi se io ho un traliccio e qui arriva un fulmine, siccome il traliccio è la terra, qui c'è tutto un campo di corrente. Quindi tra due punti, per il teorema di Terni, c'è una tensione che pari alla caduta di tensione della corrente sul terreno. Allora è chiaro che quanto più lungo è il passo, più grande la tensione. A parte che c'è una chiusura della corrente che è un po' inquietante, che viene data dall'altro Biennio di Bologna per prodursi le luci bianche. Ma al di là di quello, è successo nella Bergamasca che un contadino si trovasse lì con le mucche, lui faceva il passo corto, e quindi aveva una tensione di passo modesta, cambiava leggermente la voce ma restava in vita. E invece grazie a tutte le sue mucche, una dopo l'altra, erano morte, pensava al sortileggio, si è rivolto anche al prete per farci vedere. Dice, qui cazzo ce l'hanno con le mucche, non con me. E infatti, adesso, contrattualmente, voi dovete garantire che nella peggiore condizione di guasto, le correnti immense tirano una tensione di passo che sia compatibile con il passo di un uomo stimato sugli 80 cm in condizioni normali, altrimenti la corrente si chiude all'anello e, applicato sperimentalmente, il principio elettrodinamico dei corpi che... Vabbè. Allora possiamo fare a questo punto la dimostrazione di Sorna? La accettate a questo punto? Non è più un artificio estraneo alla vostra sensibilità di ingegneri, va bene? Ricordatevi sempre l'equivalenza degli effetti esterni e l'equivalenza degli effetti interni. Se voi partite dagli effetti interni, per l'integrazione arrivate sicuramente agli effetti esterni. Però che conto pagate? Quello di fare un calcolo che non finisce più. Se partite dagli effetti esterni, voi siete velocissimi perché usate degli strumenti integratori che lavorano su grandezze integrali, ma dalle grandezze esterne non potete ritornare in modo univoco alle grandezze interne, perché se io vi do una tensione come integrale di linea di un campo elettrico, io da questa arrivo a questa, ma da questa non necessariamente arrivo a questa, perché ci sono infiniti fattori che possono dare questo. E allora che cosa si deve aggiungere? Quello che è il requisito più grande e più importante che l'ingegnere ha, il potere evocativo, la capacità evocativa, la sensibilità di capire come da quel contorno, con quella tensione, quindi con quell'azione meccanica, non possa che esserci una configurazione puntuale, quindi interna, di un certo tipo. Ricordatevi che le locomotive a vapore delle Ferrovie dello Stato uscivano soltanto se il capo macchina le guidava. Se non c'era il capo macchina perché era ammalato, la locomotiva non usciva, perché ogni locomotiva aveva requisiti suoi propri. Con l'ogliatore bisognava insistere più qui che qui, più su questa biella che su questa boccola. E quindi c'era un binomio inscindibile macchina-uomo, uomo fermo, macchina fermo. Questo perché? Perché l'equivalenza degli effetti interni è molto più delicata e richiede molto più tempo e molto più allenamento e molta più sensibilità. Allora possiamo fare a questo punto i due teoremi. Ho perso del tempo, ma se riesco a convincervi, sapete che cosa state facendo, altrimenti che faccio questa roba, devo mostrare le danze, per carità. Questo è vero comunque, però. Stiamo facendo la dimostrazione che abbiamo già fatto, eh? Abbiamo una porta con una via con una I, d'accordo? Allora, il primo passaggio è l'utilizzo del teorema di sostituzione. Ricordo che le nostre incognite sono la B e la I, d'accordo? Il primo passaggio è il teorema di sostituzione. Io posso sostituire al carico esterno un generatore di corrente o di tensione che imponga quella tensione o quella corrente. Quindi, per esempio, posso andare a questa configurazione. Oppure, ugualmente, a questa. Sto usando, ragazzi, il teorema di sostituzione. Per fissare le idee, e quindi fissare il regime stazionario, con la geometria analitica della scuola materna, se io ho il dipolo di sinistra, che è questo, e ho il dipolo di destra, che è questo, quello che conta è gli effetti esterni è questo punto di funzionamento. Che io posso mantenere conservando il dipolo di sinistra e sostituendo il dipolo di destra con un generatore di corrente pari a questo. Oppure con un generatore di tensione pari a questo. È giusto? Non insisto su questo perché è cosa ovvia. A questo punto, se ammetto la linearità del sistema, e a partire da questo momento che la ammetto, ragazzi, non insisto sul fatto che qui non c'è niente di lineare, quindi fin qui sto semplicemente sostituendo un dipolo con un altro dipolo che mi dà le stesse variabili di porta. Da questa fase a quella successiva, siccome io applico il principio di sovrapposizione delle cause e degli effetti, devo ammettere che il sistema sia anche lineare. Quindi principio di sovrapposizione, cause ed effetti. Allora, il principio di sovrapposizione mi dice: se ho 15 cause, prendo 15 configurazioni diverse, ciascuna con una causa sola. Calcolo le risposte e poi le pongo. Questo non è il principio di sovrapposizione, questo è uno dei modi di utilizzare il principio di sovrapposizione. Il principio dice: se hai 15 cause, non scrivo da nessuna parte che tu le debba fare intervenire tutte e 15 simultaneamente, le puoi far intervenire anche in modo separato. L'essenziale è che ogni causa intervenga una volta comunque e una volta soltanto, che poi tre cause si associano e intervengono tra di loro e le altre 12 si associano e intervengono tra di loro. In ogni caso il frazionamento degli interventi è garantito, così come è garantito il fatto che ciascuno interviene una volta e non più di una volta. Allora si tratterà di scegliere il criterio di convenienza pratica, gli effetti di quello che voglio ottenere, che è più idoneo. E il criterio è ovvio. Faccio intervenire tutto quello che c'è dentro e ammazzo quello che c'è fuori, poi ammazzo tutto quello che c'è dentro e faccio intervenire quello che c'è fuori. Quindi, tutti questi, e quello fuori niente, giusto? Più quello fuori e niente quello e tutti quelli dentro, lo vedete? Oppure, ragazzi, la stessa cosa con questo, che mi darà il primo più questo, che mi darà il secondo. Giusto? Mi torna? Va bene che qui il processore è tutto chiaro? Non mi muovo da qui fino a che non è chiaro, eh? Voi queste cose non le dovete studiare a casa dovete studiare esami più importanti.
Chi starebbe sbagliando la
passiva? Chi? Passivo. Attivo e passivo. Quindi attivo che ha tutti gli generatori, passivo che va in piano. Dal punto di vista della geometria, lei lo veda come la traduzione fisica dell'operazione con la quale lei prende la retta e la trasla parallelamente a se stessa fino a farla passare per l'origine e quindi annulla le intercette. E allora a questo punto io dico che se vale la sovrapposizione delle cause e degli effetti, ragazzi, qui ottengo V uguale V primo più V secondo. E qui, per esempio, giusto per essere originali, scrivo che I vale il primo più il secondo. Giusto? Ma V primo è la tensione a vuoto. Giusto? La tensione che si manifesta in corsetti quando non circola corrente. V secondo è la tensione che io vedo ai corsetti quando la rete è resa passiva. Guardate un attimo la lavagna. Se dentro qui io non ho più generatori perché ho tolto tutti i cerchietti, dentro però, pensiamo alla corrente continua, una frittura di resistenze variamente collegate tra di loro. Farà i giochetti del serio, parallelo, tutto quello che volete, alla fine da qui io vedo una resistenza. O più in generale un'impedenza. Siccome sto usando le convenzioni di segno dei generatori, vedete? È chiaro che la tensione che c'è qui sarà questa impedenza moltiplicata per questa corrente col segno meno davanti. Perché se qui c'è un'impedenza, io misuro questa tensione con una corrente che entra dal basso, quindi che esce dall'alto e quindi che è quella della convenzione dei generatori. Corre voce per i ben informati che un'impedenza non sia un generatore, ma sia un utilizzatore. E quindi se io faccio la legge dell'attrito come forza uguale K per velocità, bisogna che forza e velocità siano dirette in un certo senso. Se le misuro dirette in senso inverso, devo mettere il segno meno davanti. Ricordatevi che una relazione fisica è una relazione matematica tra grandezze misurate e misurabili affette da segno. Una equazione fisica è un'equazione matematica tra grandezze misurabili e misurate in modo che siano affette da segno. Non conta niente che io dica che la velocità vale tot, se non sono in grado di dare il segno di quella velocità e interpretarlo. Perché io posso andare di qui, oppure posso andare di qua. Chiaro? Bene, allora, qui potrò scrivere V vuoto meno ZP I vista dai morsetti. E qui potrò scrivere corrente di cortocircuito di K meno YDP, qui dentro ci sarà una mettenza, per la V che c'è ai corsetti perché è imposta dal generatore, che era la V che io volevo andare a calcolare, giusto? Adesso, se permettete, prima di fare il passaggio finale, si siccome colgo qualche fotogramma di incertezza, io ripeterei il passaggio. Voi non potete prendere appunti mentre ripeto il passaggio, perché per vedere quel flashing ancora mi manca. Allora io faccio il passaggio, il videogramma, lo commento, voi lo seguite, se lo capite e vi manca qualcosa, ve lo annotate, se qualcosa ancora non vi è chiaro me lo chiedete, una volta chiarito vi faccio l'ultima fase del ragionamento. Va bene? Allora, per cortesia, guardate la lavagna. Vedete che la forma veicola sempre sostanza. Io avrei potuto dirvi queste stesse cose, per favore fate, eccetera, eccetera, in mille altri modi, secondo gli schemi bullini attuali. Invece ve l'ho detto in modo più avvolgente e vi sentite più rassicurati. La forma veicola sostanza. La canaglia è buona solo per la frutta. Non è con la montania se tiene la franchezza. Ci sono uomini che non pensano mai quello che dicono e non dicono mai quello che pensano. Allora, Cazzillo, in senso elettrico, c'è una frattura di polimeri attivi qui dentro, di cui non so la composizione e di cui non me ne frega un tubo. Ho un carico esterno e le mie incognite possono essere la tensione o la corrente. Senza alcun vincolo sulla qualità interna del sistema, io invoco il teorema di sostituzione e dico che nulla cambia agli effetti della porta se l'impedore, bipolo di impedenza, è sostituito con un generatore di corrente o con il corrispondente generatore di tensione. A questo punto aggiungo un vincolo nuovo: il sistema è lineare e ciò stesso autorizza l'uso della sovrapposizione delle cause e degli effetti. Le cause in gioco sono la totalità dei generatori interni più i generatori esterni che sono comparsi. Ho la più completa libertà nella scelta di come farlo intervenire. Decido di scomporre il tutto in due fasi successive: la prima in cui faccio intervenire tutti i generatori interni, la seconda in cui faccio intervenire solo quelli esterni, che è uno. Quando faccio intervenire quello interno, il bipolo esterno, quindi è sparito perché è un generatore e quindi verrà sostituito da un circuito aperto se ho tolto il cerchietto di corrente, da un cortocircuito se ho tolto il cerchietto di tensione. Allora, questa configurazione equivale alla somma di questa, dove compaiono tutti questi e non c'è più questo, quindi aperto, quindi si manifesta una D' che in ciò stesso è la tensione a vuoto, e una seconda successiva configurazione in cui compare l'ultimo generatore della nidiata che non avevo ancora utilizzato, e tutti quelli che ci sono dentro sono stati rimossi. Dualmente faccio intervenire tutti i generatori esterni, con l'interno cerchiato diventa un corpo, e allora manifesterò in oggetti la corrente di cortocircuito di tipo attivo più un cazzino in cui quelli interni sono stati fregati tutti e rimane quello esterno. Qui il generatore di corrente vede un'impedenza, qui il generatore di tensione vede un'impedenza. Allora per la sovrapposizione io dirò che V vale di primo più di secondo, che I vale di primo più di secondo, ma di primo è la tensione a vuoto. I primo è la corrente di cortocircuito. Dopodiché ho un'impedenza alimentata in corrente, una mettenza alimentata in tensione. Applico l'equazione di Ohm. Siccome la convenzione di segno è quella dei generatori, mentre l'equazione di Ohm è col segno più nel caso degli utilizzatori, faccio tornare i conti mettendo un segno meno davanti e quindi aggiungo il secondo contributo. Ma queste due equazioni mi richiamano questi due circuiti. E allora l'assetto è il seguente, guardate la domanda, dopo lo usate. Un dipolo attivo lineare equivale a un dipolo attivo tipo serie, avente per forza elettromotrice la tensione a vuoto e per impedenza quella vista ai borsetti quando il dipolo è reso passivo, teorema di Kevin. Oppure equivale a un dipolo attivo tipo parallelo, avete come corrente impressa la corrente di cortocircuito, come ammettenza quella vista ai borsetti quando la resistenza è passiva. Prendo questo cazzillo e con questo, con assoluta equivalenza degli effetti esterni, rappresento l'intera Europa. La collego alla mia protesi fallica, tensione, diviso, impedenza, trovo la corrente che alimenta il sistema. Vedete cos'è l'ingegneria? Se lo date a un fisico, comincia a dargli in banda e fa i conti fino ad arrivare a paura. Cioè, in altri termini, l'ingegnere sceglie di colpire l'unico bersaglio che lo riguarda, la corrente esterna, e di ridurre al minimo l'onere del calcolo di quella parte interna di cui non gliene frega niente. Scusate, perché deve fare il calcolo di 180 correnti quando gli serve la 181esima? Butterà via le 180 correnti e sostituirà il sistema vero con un sistema fittizio che ti dia la 181esima corrente che deve calcolare. Ne ha 380, ma chi se ne frega? Capite per quale motivo raramente un ingegnere si dà alla politica? Ci sono dubbi, ragazzi? Adesso lo vediamo. Adesso io faccio un esempio. Senza esempio, questo discorso qui è molto bello, ma se ascolto il lavoro si faccio capisco. Adesso lo cominciamo. Chiaro? Quindi finite di annotarvi questa cosa, che io poi faccio un esempio semideficiente e poi faccio due o tre considerazioni supplementari. D'accordo? Dica.
Tu dici diverso dalla corrente, c'è l'ultimo diagramma dove c'è il passivo con l'ultimo diagramma a destra, ma esatto, è consorte rispetto alla versione della decisione
naturale. Lo è di qui, ma non di qua.
Cioè,
siccome se lei prende l'impedenza che c'è qui dentro, il giro del fumo è questo. Ma non esiste. Dovrebbe andare così, e allora lei mette il segno meno davanti. Guardate che per noi mettere il segno meno vuol dire garantire che l'energia va giusto, Se noi avessimo messo il segno più con la corrente che esce al borsetto positivo, voleva dire che quello lo tiro, piuttosto che dire energia elettrica buttandolo fuori il calore, prendeva il calore e lo convertiva in energia elettrica. E questo per il secondo principio della termodinamica è possibile. Quindi noi, quando mettiamo a posto i segni in ingegneria, obbediamo a un vincolo che è l'energia. Possiamo fare tutte le porcherie che vogliamo, raccontare un sacco di palle e fare equivalenze che non ci sono, ma l'ultima condizione è che il bilancio energetico sia rispettato, perché il nostro, in tutto e per tutto, è un approccio raggiungibile. Barate in tutti i modi possibili, ma a condizione che i conti finali di energia siano rispettati. Dove non possono essere rispettati, mettete il segno meno. Quindi il nostro uso dell'algebra è un altro. Un numero non è mai positivo o negativo per se stesso, è aritmetico per se stesso. Diventa positivo o negativo nel momento in cui noi dobbiamo accordare la nostra lettura utilitaristica con il responso della natura. Quindi la nostra algebra non è inventata per rompere il coglione degli studenti che ti alimentano. Noi non consideriamo un numero positivo o negativo, lo facciamo diventare tale. Perché per noi il meglio è diviso dal meno. E quindi il meglio lo usiamo in modo attento. Diciamo, allora io faccio un esempio semideficiente a livello di Novartis. C'è il Scotti, l'abbiamo detto, Cristian De Sica, Enfiger, Cavalli. Ecco un altro. L'Italia sporcaccione mortigare. Lo facciamo in corrente continua perché vogliamo imparare a farti conto al di là delle complicazioni formali dei numeri complessi, va bene? Guardate, facete giù la cella. Io voglio trovare un parametro che sia 0 della 0, quindi l'intercetto e la presenza, per cui qualunque corrente iniettata sulla baracca dia la stessa, dia una tensione che è esattamente uguale a quella che mi darebbe questa baracca qua. Allora, se io attacco un'utenza qua, faccio un conto della Madonna, se lo attacco qui, faccio un conto umano, butto via questa schifezza e uso questa. Sono stato chiaro? Allora, ricordatevi una cosa fondamentale. La condizione di funzionamento a vuoto è esterna al sistema, ma si ripercuote in modo assoluto sull'interno. Guardate, quando qui c'è un carico, qui passa corrente. Quindi queste due non sono più uguali, perché la somma delle tre deve essere uguale a zero. Quindi quando apro questa, questa e questa sono uguali, perché la terza non esiste più. Allora, nel momento in cui aprite, dovete tenere conto che alcune connessioni che non sono insieme diventano tali perché alcuni componenti ce lo impedivano, sono stati. Quindi, la prima cosa che farete sarà quella di ridisegnare il grafo in maniera tale da tenere conto delle modificazioni strutturali che la banalissima connessione esterna ha mutato. Guardatela là. Questa baracca qui, quando io apro l'interruttore, diventa una baracca fatta così. Questo anello, questo lato, questo lato e questo. Perché il disegno separati? Perché quando questo è chiuso ci passa una corrente che li unisce tutti. Quando questo si apre, tutti questi cazzini si staccano uno dall'altro, perché la connessione che li tiene legati muore in quanto il circuito è aperto. Quindi è ben vero che io faccio una manovra esterna, ma è altrettanto vero che scatino la costituzione interna e la rendo a misura di maraviglia, dato che trovo un esempio cerebralmente molto alto. Chiaro quello che voglio dire? Allora, la corrente in questo modo sfugge alla legge delle correnti, perché non c'è più nodo. La tensione invece continua a intervenire. Allora, guardatemi nelle palle degli occhi. Una tensione non si calcola con la legge di Ohm. Perché se voi scrivete più uguale a RI, per trovare la V significa che dovete già conoscere la I. Come cazzo fate a conoscere la I se non conoscete la V? Allora, come si calcola una tensione? Si calcola scegliendo un percorso chiuso in cui, come incognita, ci sia per chiusura l'unica tensione che dovete calcolare. Mi spiego meglio. Quando fate l'equilibrio statico su un'ala di un aeroplano, voi cosa fate? Tagliate con una sezione e fate l'equilibrio alla traslazione e alla rotazione da una parte, sapendo che per tutto l'equilibrio si rifletterà dall'altra e andrete a tagliare la sezione nel punto furbo. E poi per fare una verifica voi farete sezione per sezione. Allora io dico, la tensione che devo calcolare è questa? Sì. Allora io farò un anello, una maglia, che abbia come unica incognita questa e che abbia tutte le altre tensioni o note o calcolabili. Guardate la lavagna, per favore. Se io faccio questo percorso, questa tensione no, vale 0, R3 per 0 è 0. Questa tensione non è nota, ma la posso provare da qua. Questa tensione è nota perché questa corrente mi gioca dentro. Ma questa tensione non è nota perché un generatore di corrente ha questa caratteristica. E quale cacchio è la tensione? Boh. Giusto? Ma guardatemi nelle palle degli occhi. Quando voi guardate l'ala, tagliate, fate l'equilibrio di qui oppure di là. Dove lo fate meglio? In quello dei due che vi torna più comodo. Tanto il giro del fumo è lo stesso. E allora, guardate, se io faccio questo percorso vado in bianco. Sicuramente ci deve essere un percorso che non mi fa andare in bianco, altrimenti le leggi cardinali non ci sono, ma ci sono. Allora vuol dire che io faccio questo percorso. Se faccio questo percorso, o tutto è già noto o tutto è calcolabile. Infatti, guardate, questa corrente, che quando questo è chiuso si divide tra qui e qui, quando questo è aperto zoppa tutto di qua. Se io conosco questa corrente trovo questa tensione, e questa più questa mi dà esattamente questa, e quindi salvo il terra, per dire il senso molto elettromagnetico. È chiaro quello che ho detto? Adesso capite cosa vuol dire essere ingegneri, eh? Capite che genialità c'è dietro e che assoluta certezza negli strumenti usati. Io faccio una sezione, sceglierò di qui o sceglierò di là. L'assoluta certezza che la soluzione ci sia è un dato preliminare. La creatività in cosa consiste? Nell'abilità di scegliere da quale delle due parti andare. Dica.
Ma in questo caso noi ce l'abbiamo, abbiamo la possibilità di decidere quella lì, nel caso in cui quello lineare possa provare la
funzione? Certo, se lei non lo può provare neanche in quello, bene, allora, 5 punti in più, se lo ricordo, non si crea aspettative, è stato in volontà, forse. Allora, se neanche dall'altra parte io posso andare battere il chiodo, vuol dire che anche dall'altra parte c'è un generatore di corrente, l'unico stronzo è lui, quindi vuol dire che di qui è un generatore di corrente, di qui è un generatore di corrente. È una gran cagata, perché se ho due generatori di corrente, quando apro qui mi salta la legge delle correnti, perché ho la somma delle due correnti. E allora lei mi può dire, ma te che ti frega, io li ho messi qui, due generatori di corrente, ma vaffanculo, tu non hai messo niente, tu avevi un sistema fisico che si faceva i cazzi suoi e l'hai rappresentato male, perché il sistema fisico, se c'è e non è esploso, vuol dire che i due generatori di corrente non li aveva ed eri tu un coglione che ce li hai messi. Sei mai visto che ci sono due fulmini tirati simultaneamente da Giove che si scontrano nel cielo e conservano carica elettrica? No, vanno a turno, prima uno poi l'altro. Quindi, se per un motivo qualunque non ci dovesse essere la soluzione, vuol dire che lei ha una rete generica del genere, cioè che ha preso un sistema fisico dotato di buon senso e l'ha schematizzato alla cazzo di cane, che è venuto fuori una roba che le dice, ragazzo, vai a rivederti la rappresentazione perché delle due è l'una, o tu hai cannato la rappresentazione, oppure qui la conservazione della carica elettrica non è vera, non voglio influenzarti, ma credo che tu sia accannato, sei tu e il corpo, però facciamo una verifica, chiaro? Quindi, per la stessa ragione per cui voi sezionate, siete sicuri che le condizioni, se la vostra rete della scienza delle costruzioni non è una rete che ha un grado di libertà in più, e dovete andare a trovare il centro di istantanea di funzione. Perché se per un motivo qualunque il sistema non funziona perché avete messo i vincoli in modo cretino, ha nuovamente carnate anche là. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire solo che avete schematizzato il vostro sistema fisico con una rappresentazione sbagliata. Non che il sistema fisico era cretino, visto che il ponte era lì, che voi l'avete rappresentato la cazzo di cane. Quindi la degeneranza va rivista. Il vostro compito, ragazzi, non è fare i conti, eh? Il vostro compito è schematizzare il sistema. Per fare i conti ci può passare il computer. La genialità dell'ingegnere non è nel farti conto, non è un contabile che lavora all'ufficio del catasto. La genialità dell'ingegnere è: io prendo questa struttura e la rappresento. E se la rappresento in modo statico, non metto in conto le masse e faccio i miei conti soliti con i vari momenti statici del primo e secondo ordine, con la teoria del secondo ordine, quando faccio i momenti flettenti, eccetera, eccetera. E se ad un certo punto voglio fare una struttura in regime sismico, non farò più un sistema costante distribuito, metterò un numero di masse finite, in modo giusto andrò a trovare gli autovalori della potenza di stato, e laddove la parte reale di quegli autovalori diventerà positiva, il palazzo verrà giù. Ma sono io che vado a mettere le masse nel posto giusto perché ho le palle d'acciaio. Non è il calcolatore che cazzeggia. Il calcolatore ingurgita un programma che gli ho messo io. Quindi sicuramente vuol dire che qualcosa non va. Allora, non dobbiamo fare altro, ragazzi, che calcolare queste tre, quattro tensioni. Cazzo, questa funzione è scritta di due. Di 3 e di 4, no? Vedete, di 1, di 2, di 3 e di 4, va bene? E dopodiché dire che la leggero che cercate su questo percorso, che è chiuso in tensione e aperto in corrente, vi dice che è 0 meno di 1, meno di 2, meno di 3, meno di 4. Ciccia, vedete che la vostra incognita l'avete messa in gioco su una legge delle tensioni? Scusate, ma voi la forza la calcolate sempre come F uguale a MA o facendo un equilibrio statico? E quando addirittura siete ben abituati a far così e vi danno una massa, cosa fate? La chiamate come forza perduta, la mettete l'altro membro con l'approccio di D'Alembert. E nuovamente avete che la somma di tutte le forze è uguale a zero in una condizione di equilibrio statico, anche se c'è un equilibrio dinamico dovuto alla forza M per A. O no? Scusate, siete aeronautici, la meccanica delle strutture la conoscete meglio di me. Siamo in collegamento? Sì. Allora, a questo punto vedete che dobbiamo andare a misurare, a calcolare ogni tensione di ogni singolo lato, oppure di ogni singolo anello. L'essenziale, ragazzi, è che voi con grande umiltà andiate a disegnare i vari lati del grafo tenendo conto che sono elettricamente connessi in termini di volt ed elettricamente sconnessi in termini di ampere. Vi facciate la singola equazione di ohm e poi andate a sommare. Allora, vediamo un po', una per una. La tensione V1 secondo voi quanto vale? Tenendo conto che la corrente non passa, mi voglio pensarlo, ma mi sembra che valga 0. Ho sentito dire che R per 0 vale 0. Quindi V1 0. V2, vediamo V2. Guardate, ragazzi, io ho un anello, il mondo esterno per me non c'è, non ne frega un altro. La corrente è un po' così. Quindi io dico che questa tensione V2 è uguale a questa qui. E quindi è uguale a R1 più R1 per A. Funziona. Adesso prendo questo calzino qui. Questo mi crea un po' di ansia perché è un circuito un po' strano. Ma guardate, guardateci. La tensione che voi dovete calcolare è V3, questa qua. La corrente è questa. Allora, attenzione, guardate la lavagna e poi la noterete. Io parto sempre dall'idea di calcolare le tensioni con la legge delle tensioni, non con altre sforzate. Così come le forze le calcolate con la legge delle forze e con la legge dei momenti, d'accordo? Allora, se si tratta di una tensione, quindi di una grandezza tra, la devo appoggiare come corda ad un percorso chiuso, dove tutti gli altri lati sono noti. Quindi io posso fare così e vado in bianco, perché il generatore di corrente non lo prende, non lo frega. Io ti do la corrente, ogni tensione è buona, dice, e quant'è quella buona? Non lo so. Quindi non chiudete mai sul generatore di corrente, perché siete rovinati, perché all'incognita esterna ne aggiungete un'altra, perché lui non ti dà nessun vincolo. Lui dice, guarda, ci sono 18.000 ampere, la tensione, ma cazzo fuori. Quindi chiudete ma scavalcate tutti i generatori di corrente. Allora cosa fate? Prendete questo percorso dove questa tensione non è nota, ma essendo così e non così è sufficiente intersecarla con questa corrente per trovare il valore. Quindi io dico, se che questa corrente mi determina qui dentro una caduta di tensione R4 per A2 col segno meno davanti, perché se io faccio così la corrente entra di qui, quindi questa è positiva, questa di questa è uguale a 0, quindi questa è il segno meno di questo. Quindi la tensione V3 è meno R4 per A2. Mi rimane questo baracchino qui, questo non mi dà nessuna ansia, perché la forza elettromotrice è così, la tensione è così, non fatevi venire pizzicori sulla questione dei segni, che sono fesserie, prendete la chiusura, la orientate come la vostra, dite che V4 più E2 è uguale a 0, e quindi che V4 è uguale a meno 2. Attenzione, guardate la lavagna. Adesso sommo il perimetro e ottengo che la è 0, è V1 che è 0, V2 è 1 più R1 per A1 più V3 meno R3 per A2 più V4 meno A2. E adesso osservate un attimo quella formula. Quella formula di K.
C'è un pedice sbagliato, era R4 solo.
Che cazzo è R4?
R4, invece che R3.
Ah, questo qui?
Sì.
Che diventa questo qua?
Sì.
Grazie, ma io lo sapevo. Ah, okay. Volevo vedere se l'hai seguito. No, non me ne ero accorto. Allora, guardate un attimino l'espressione di quella 0, ragazzi. È una combinazione lineare a coefficienti costanti di tutti gli ingressi. Voi state cercando la forzante equivalente di tutte le forzanti, ma il sistema è lineare. Tutte le forzanti devono intervenire, perché ce ne sono che contano le altre. E ovviamente devono intervenire con una combinazione lineare. Quindi i coefficienti che combinano tutte le forzanti devono essere tutti numeri. Quindi voi sapete già che la 0 sarà lambda 1 e 1 più lambda 2 e 2 più lambda 3 e 3 più 1 a 1 più... E si tratterà di vedere quanto vale, sarà una resistenza, una conduttanza, un numero, eccetera, eccetera. Di capito.
Sì, una partitura che è G2 e uno è R1 a 1 nello stesso segno.
V2?
B2 vale E1 più R1
Dunque, qui, guardi. Questa è E1, mi pare. La corrente A1 azzoppa in questo modo. Per l'equazione degli utilizzatori, la caduta è questa. La tensione che lei sta calcolando è questa. Quindi questa meno questa meno questa uguale a zero. Questa uguale a questa più questa. Va bene? Fin tanto che non avete l'istinto, non date a fare i califfi che scavalcano i passaggi e cannano i compiti. L'ingegnere queste stronzate non le fa. Quindi usate scarpe grosse e cervello fino. Mettete giù il grafo e ogni volta fate tranquillamente l'analisi dell'anello, mettendo dentro tutto, facendo la somma uguale a zero e prendendo quello che deve essere il secondo membro e portandolo dall'altra parte. In questo modo, se sarete metodici e ordinati mentalmente e austeri, non potrete sbagliare niente. Se sbagliate è perché stupidamente e stoltamente non seguite il modello aureo, l'unico da seguire. Chiaro? Non siete ancora in grado di cavalcare a pelle, a pelo. Quindi fate. Chi è che mi aveva? Sì.
Volevo chiedere, la resistenza R2 che è collegata in cassetta con la R1.
7 punti in più. Allora, adesso dovevo dire la cosa che il vostro collega ha sottolineato. Posso scancellare? Vi torno all'esempio. Prima del tema d'esame io farò una simulazione alla lavagna di esercizi non dissimili da quelli del tema di bilancio e li commenterò con questo approccio lento e dettagliato. Se mi servirà un'ora, userò un'ora. Se me ne serviranno 5, userò 5. Il primo che esce in Italia è la testa. Il professor Bottani diceva che la democrazia si fa il numero di dispari e 3 è già troppo grande. Quindi ci prenderemo tutto il tempo che serve per fare un'esposizione dettagliata di quello che volevo. Quando l'università era quella che mi piaceva e facevo il professore convinto di farlo, in elettro 3 facevo esami solo alla lavagna, prova scritta e prova orale. E un esame durava circa 2 ore e mezza. L'allievo aveva la lavagna d'esercizio e lo doveva risolvere tutto, sapendo che io ero dietro e non potevo andare alla calcolatrice. Fatto l'esercizio scritto, aveva 3 domande orali e me ne doveva fare tutte e 3 complete di dimostrazione. Allora, in quel caso, il problema che gli veniva dato era un problema improvviso di cui lui non poteva avere traccia perché l'allievo doveva essere in grado di dimostrare che era in grado di vincere combattendo l'ignoto. Quindi l'esercitazione non voleva dire fate questi esercizi perché saranno quelli che per imitazione dovrete riproporre. Faremo insieme questi esercizi perché questi esercizi, che saranno completamente diversi da quelli che vi capiteranno, vi serviranno per darvi la forma mentis necessaria perché in piena autonomia siate voi a risolvere il problema del tipo ti do un circuito, chiedimi quali dati ti servono. Perché l'ingegnere quando è in un'azienda deve andare nell'altra divisione dell'azienda a dire senti, devo fare questo conto. Per fare questo conto ho bisogno che tu mi dia questi dati e so che tu per darmi questi dati devi far fare delle misure da quell'altra divisione. Ma io so quali sono i dati che mi servono e sono per certo, sono certissimo che questi dati quella divisione me li può misurare. Quindi chiedo a te i dati che tu chiederai a loro attraverso le misure. Il problema del vero ingegnere non è partire dai dati. Il problema del vero ingegnere è questo, è l'incognita. Quali cazzo di dati mi servono per risolverla? E quali di questi sono esistenti e quali no? io mi trovavo a fare dei conti su una 633 locomotiva strani e mi mancavano dei dati che non esistevano, perché non esisteva una formula di calcolo. Avrei potuto solo inventarli misurandoli, ma nella mia equazione differenziale mi servivano. Quindi il sabato mattina una locomotiva è stata messa sopra la buca che si va sotto. Ho preso i collettori a lamelle che funzionano in corrente continua, hanno impiantato in 90 gradi, e lo confronto funzionale in corrente alternata come se fosse un trasformatore. Ho trattato l'intera locomotiva come un trasformatore. E questo mi ha consentito di misurare l'annuto induttante, dopodiché ho rimesso dritti i collettori, sono usciti, ho messo le equazioni differenziali e ho calcolato. Ma non potevano esistere dati di targa nella locomotiva di quella mutua induttanza, perché la mutua induttanza nella locomotiva non era oggetto di progettazione. Allora il mio ingegnere non fa conti, capisce cosa gli serve e litiga con chi non glielo vuole dare dicendo tu sei lo stronzo, perché io so in base al teorema tale che tu quella misura non la puoi fare, e se non me la fai, come è capitato a me, nessun problema, vengo a farla io, mi metto sulla tuta, mi metto sotto, la faccio, esco fuori sporco come una sepia, ma non c'è problema, e fatto di che la metto nella situazione differenziale. Ma era un'altra epoca. Oggi non si vuole più che voi andiate a fare queste misure. Voi non dovete rompere le palle, dovete comprare gli aeroplani che costruiscono all'estero e piazzarli qui. Allora, non ci saranno problemi nuovi davanti ai quali voi dovrete inventare, dovrete ben imitare quel che farete. Chiamiamo le cose con il loro nome, non stiamo fra di qua. Allora faremo le decitazioni di simulazione del conto. Va bene? Adesso rispondo al collega, collega vostro, collega mio. E poi radice di 2GH e l'effluvio torricelliano. Non si poteva fare più qui perché non c'era qualcuno lì. Ma era bello, bello davvero, e si è dei fatti numero 0. Allora, guardate un po', il mondo intero con un generatore di tensione, il mondo intero con un generatore di tensione equivale al generatore di tensione. Perché? Perché la tensione è a vuoto. Non sono così coglione da andare a calcolare qui dentro, ma vado a calcolare qui. E allora di vuoto meno E identicamente uguale a zero, che vuol dire che di vuoto è identicamente uguale a D. Va bene fin qui? Adesso devo trovare la resistenza vista dai morsetti. Quindi metto passivo questo e rendo passivo il generatore di tensione. Comunque vadano le cose, qui ci sarà una resistenza. Corre voce con una resistenza in parallelo al cortocircuito e qui va piano cortocircuito. Giusto? E allora tutto questo equivale solo a questo senza resistenza in serie. Quindi se io ho la cosa fatta così, dico che è fatta così perché agli effetti esterni che io colleghi questo o colleghi questo non cambia assolutamente niente. Chiaro? E adesso svilupperemo ancora meglio questo discorso. Le torna quello che ho detto? Mondo intero con un generatore di corrente. Allora, la corrente di cortocircuito è questa, perché la corrente che c'è qui è ancora quella che c'è qui, quella che c'è qui è quella che c'è qui, giusto? Quindi qualunque cosa ci sia qui dentro non potrà contrapporsi all'idea che qui c'è una corrente impressa, Perché se io qui dentro avessi solo un generatore di corrente, avrei rappresentato in modo sbagliato la mia rete. Per male che vada, ci sarà qualcosa in parallelo. E quindi questi due, quando si raccordano con questo, fanno sì che da qui io veda solo questo. Quando rendo la rete passiva, qui avrò una resistenza, non so quale, non ne frega niente, ma qui avrò un circuito aperto. E quindi la resistenza che vedrò da qui, essendo il circuito aperto, è infinita. Quindi il mio circuito equivalente sarà questo generatore con in parallelo una resistenza infinita, cioè un circuito aperto. Quindi il generatore stesso. Quindi, con altre parole, se io ho una cosa fatta così, quindi con la resistenza in serie è aggiunta anche questa, tutto questo equivale a questo. In altri termini, vediamo il modo sperimentale. Lei chiude. Storicamente l'effetto della corrente elettrica fu percepito nei muscoli, così disse Ampère. Quindi lei è il miglior amperometro esistente. Si chiama amperometro testicolare. Allora, lei chiude la corrente, qui le arrivano 12 ampere e lei sente in mano la Madonna. Per pochi secondi. Poi passa. Secondo lei se le mette insieme una resistenza, 12 ampere qui arrivano diversi? No, perché non gliel'ho messo così. Gliel'ho messo così. Qual è la differenza? Che quando non c'è questo, questa corrente dà qui una certa tensione, perché anche qui vale la legge di Ohm. Allora, qui c'è questa tensione, poi c'è solo questo bipolo, allora questa tensione e questa tensione sono uguali opposte. La legge delle tensioni è pagata. Adesso io metto una resistenza. Allora, questa corrente arrivando qui dà la stessa tensione di prima, questa corrente dà una tensione anche qui, per la legge delle tensioni qui vorrà dire che sarà cambiata questa. Ma siccome il generatore di corrente dice io ti do la corrente, poi la tensione te la scegli tu in base all'utenza esterna, per come la vogliamo chiamare questa coppia di utenze, il problema non cambia. Quindi questa utenza vedrà questo a prescindere da questo. Amperometro testicolare. Va bene? Ci sono dubbi?
No.
Facciamo una pausa. Radice di 2GA. Certo, le palle invece le lasciava lo stesso, ma in un tempo più lungo.
Scusi,
qualcuno mi ha detto qualcosa?
Sì.
Con uno scusi?
Sì.
Pensando... Non si stiri più così, anche se io non credo, lei non lo deve fare, non perché ci sono io, ma perché ci sono i suoi colleghi e perché dietro c'è l'istituzione. Lei facendo quella porcheria non l'ha fatta franca con me. Io non ci rimetto niente. È stato scorretto con i suoi colleghi, è stato scorretto con l'istituzione. Siccome lei ha giurato fedeltà a Leonardo venendo qui dentro, non lo farà mai più. Che buco.
Dato che è già luna e dovremmo finire la giornata alla quarta,
sì.
Non vale la pena continuare proprio l'ora.
Va bene. Ce la fate a tenere ancora i radici di 2GH? O no?
Sì.
Sì. Sì. Il passaggio da Zeppelin a Norton, il passaggio da Zeppelin a Norton è legato al fatto che voi avete una rete finale. Quindi una retta dove c'è un'intercetta e una pendenza, c'è un'intercetta e una pendenza. Voi sapete che la y uguale a mx più q la usate soltanto quando la rete non è verticale, altrimenti avete la x più by più c uguale a 0. Spero che voi non vogliate fare la teoria delle rette isotrope nel piano complesso, ma allora si va in una geometria analitica complessa che voi sicuramente non avete fatto. Fate la teoria del punto di troppo, delle coordinate plucheriane, no, andiamo ad esserci. Va bene. In ogni caso la retta non può essere né verticale né orizzontale, perché altrimenti da una non potete passare all'altra, vero? Dal punto di vista della fisica, questa particolarità della geometria analitica cosa vuol dire? Scusate, se io ho un bipolo così, posso sempre passare al bipolo così. Perché ovviamente lo metto in conto e trovo che E diviso R lo metto qua. Ma scusate, se io ho questa roba qui, non posso passare a questo. Perché quando faccio l'esperienza di cortocircuito, nego la legge delle tensioni. E più 0 uguale a 0. Allora E è uguale a 0. No, E non è uguale a 0. Allora com'è? È chiaro? Il bipolo ideale, se è Thevenin non può diventare Norton, e se è Norton non può diventare Thevenin. Per risolvere questo problema ci sono due metodi. Un metodo inventato a Genova che dice questo, il confronto tra i due approcci vi farà capire poi la creatività italiana. E si può usare tutti quei metodi. C'è un mio libro se mi interessa che analizza questi problemi su 700 pagine. Ne parleremo dopo. Guardate, se io ho un circuito fatto così e quindi tra i due morsetti ho un generatore ideale di tensione, questo generatore ideale di tensione non lo posso convertire in uno di corrente, l'abbiamo appena detto, vero? Però io dico che questo circuito e questo sono identici, perché la legge delle tensioni che metto qui mi fa intervenire questo, la legge delle tensioni che metto qui mi fa intervenire questo, queste due leggi delle tensioni non mi fanno intervenire niente. Qui questa legge delle tensioni mi fa intervenire ancora questo, qui anche, qui mi fa intervenire il segno contrario, quindi non mi fa intervenire. Quindi ogni volta che ho un generatore di tensione io mi faccio oltrepassare il nodo e lo ripropongo una volta per ogni lato. Allora sicuramente quando vado da qui a qui troverò finalmente una resistenza. E allora uno mi potrebbe dire, e se io avessi un intero anello dove ogni lato ha forza elettromotrice senza resistenza? È una cazzata, perché se fosse così la somma delle forze elettromotrici lungo il percorso chiuso sarebbe inverso da zero e quindi salterebbe la legge delle tensioni. La legge delle tensioni mi garantisce che da qualche parte qualcosa che non è un generatore ideale delle tensioni, io provo. Non si è mai vista un'automobile che abbia solo forze motrici e da qualche parte non abbia attrito, salta per aria. Quindi si tratta solo di saltare da un pistone all'altro fino a che qualcosa sicuramente provo. Quindi un generatore di tensione gli fate oltrepassare il nodo e lo ricollegate, lo riproponete tante volte quante sono i lati di partenza. Per il generatore di corrente è la stessa cosa. Lo aprite e lo ridisegnate sui lati della maglia più vicina. Allora guardate, nel sistema reale partiva da qui e adesso parte da qui. Nel sistema reale arrivava qui e adesso arriva qui. Qui non c'era niente, qui ci sono componenti uguali al contrario. Quindi non c'è niente. Chiaro? Quindi o traslate o tagliate e richiudete sulla maglia che c'è di fronte. In questo modo il risultato è garantito. Avrete sempre dei generatori reali. Quindi che generano, per usare un linguaggio positivista, che generano potenza, ma che da qualche parte la dissipano. Altrimenti sarebbe il ciclo della termodinamica. Adesso vediamo che dico dall'italiano, che nei casi di attività genitiva estrema. Generatore di tensione? Poi, ti mette in serie una resistenza che vale 0. Ti frega, no, non è 0, ma R meno R non vale 0, sì? Allora io gli aggiungo una resistenza R, gli tolgo una resistenza R e metto una forza elettromotrice. Questo sistema e questo sono la stessa cosa, sì? Perché qui ho una E e qui una E. Qui ho 0 e qui ho R meno R che ancora vuole 0. Adesso E con R, cioè E con meno R, faccio un teorema di Norton. E poi ho aggiunto l'R insieme. È una cosa che non esiste? Certo che non esiste, ma chi se ne frega? Questo è l'equivalente solo di effetti esterni. E questo? Anche. E quelli interni? Ma che cazzo vuoi? Chi ha mai parlato di equivalenza di effetti interni? Stiamo ragionando su grandezza integrale. Ci mancherebbe altro che uno pretendesse l'equivalenza di effetti interni. I patti erano che non ci fosse. Quindi che ti frega che io metto in gioco una potenza di calore meno R in quadro? Tanto ce n'è un'altra più R in quadro che ti cancella le tracce, però nello stesso tempo ti fa fare i conti. Cioè, questa è, bisogna avere avuto il rinascimento, eh? È bella o no? Beh, permettete, fanno dei conti che non finiscono più, trasano, spostano, funzionano, e invece bastava prendere e spostare. Il vecchio discorso, un tale compra un'automobile della Madonna. Gira la chiave e non funziona, vado a un sacco di tecnici e non succede niente. A un certo punto porta la macchina ad andare, che sembra che conosca gli automobili, quello apre il cofano, sta lì un quarto d'ora così, poi prende un martelletto e da un colpettino, pac! Cioè adesso gira la chiave. Parte. Quanto vedevo? $100. Quel cazzo, $100 per una martellata. No, per la martellata $1. $99 per aver capito dove darla. Noi siamo quelli che devono prendere $99 perché abbiamo capito di aggiungere una resistenza e di toglierla. Dopodiché il motore parte. Chiaro? E a questo punto, stretta la foglia, larga la via, dite la vostra, ho detto la mia, siamo d'accordo su questa roba qui, eh? Argomento d'esame negli esercizi e nelle ricostruzioni. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie per tanto.